Crea la tua radio con Spreaker.com.
Buonasera, sono Joseph Pomeo. Oggi un'altra puntata di Nazione Napoletana, è 12 settembre 2012. Oggi parleremo di storia, di cultura, come in tutte le altre puntate di Nazione Napoletana. Problemi tecnici non ci hanno permesso di completare la puntata mercoledì scorso, problemi che ci stanno continuamente affliggendo, e speriamo di riuscire senza inconvenienti a concludere la puntata senza problemi. Ora passiamo a parlare dell'argomento della serata.
Oggi parlerò brevemente, farò un accenno, su tutti i re che si sono succeduti sui troni delle due Sicilie, sia uniti in un solo Stato, sia divisi in due entità diverse dei regni di Napoli e di Sicilia, dal 1139 al 1861. Il regno di Sicilia, come già avevo detto nell'altra puntata, del 5 settembre, è stato fondato nel 1139, unificato da Ruggero d'Altavilla, è stato il primo sovrano della dinastia degli Altavilla, che ha regnato sulle due Sicilie dal 1139 fino al 1198. Ruggero d'Altavilla è stato il primo re di Sicilia, nato nel 1095 a Palermo, figlio di Ruggero primo come conte di Sicilia. Infatti Ruggero diventò secondo come conte di Sicilia, però in realtà è Ruggero solamente come re di Sicilia, perché dovrebbe essere primo, ma non avendo avuto altri re le due Sicilie col nome Ruggero, per cui è solo Ruggero. Il 25 dicembre 1130 a Salerno l'antipapa Anacleto II in gran pompa lo incorona re di Sicilia, di Calabria, di Puglia, principe di Capua, inoltre gli dà l'onore di Napoli e la protezione di Benevento. Dovrà però, dopo con 9 anni di guerre, riuscire a confermare questa incoronazione, perché di fatto lui era solo conte di Sicilia nel momento che praticamente viene incoronato, per cui dovrà conquistarli questi territori. E Ruggero, al termine di queste guerre, catturerà anche il rivale di Anacleto II, cioè il Papa Innocenzo II, in battaglia, e proprio il Papa prigioniero di Ruggero, il 25 luglio del 1139 a Benevento, lo incorona re di Sicilia, confermando l'incoronazione di 9 anni prima. Il regno però non includeva in quel periodo l'Abruzzo, che infatti verrà annesso nel 1150. E da allora, nel 1150 fino al 1860, i confini continentali del Regno di Sicilia rimarranno gli stessi per 710 anni. Ruggero può essere considerato, per noi napoletani e noi siciliani, padre delle patrie napoletane e siciliane. A Ruggero è succeduto Guglielmo I, il figlio. che era nato nel 1120, a Guglielmo I, Guglielmo II, figlio di Guglielmo I, che e poi succederà a Tancredi, che è figlio illegittimo di Ruggero II. Tancredi regnerà dal 1189 al 1194. Poi ci sarà l'invasione degli Austafen e praticamente il trono passerà a Guglielmo III, che è un bambino, ma morirà in prigionia nel 1198, e con lui finisce la dinastia degli Altavilla. Dopodiché incominceranno la dinastia degli Austafen, degli Svevi, prima con Federico, conosciuto come Federico II, poi con Corrado e con Manfredi. Dopodiché, nel 1266, al termine di una guerra con Manfredi, Carlo I d'Anciò diventa re di Napoli, trasferisce la capitale del regno da Palermo a Napoli. Con la guerra dei Vespri tra il 1182 e il 1185, la Sicilia si staccherà dalla parte continentale del regno e si formeranno due stati distinti, uno continentale con capitale Napoli e con il re Gioia, e uno siciliano con capitale Palermo e re aragonese. In realtà la guerra continuerà anche dopo il 1285, per quasi un cinquantennio, per cui con alterne fortune prima degli Angioini e poi degli Aragonesi, a volte con gli Aragonesi che occuperanno parti della Calabria, addirittura del Cilento, e altre volte con gli Angioini che riusciranno addirittura a riconquistare parte della Sicilia, ma dopo 50 anni questo equilibrio non si spezzerà, e di fatto nasceranno i regni di Napoli e il regno di Sicilia, che rimarranno tali fino al 1816. A Carlo I succede Carlo II e poi Roberto d'Angiò, detto il Saggio. Poi ci sarà Giovanna I, Carlo I regna tra 1266 e 1285, Carlo II dal 1285 al 1309, Roberto dal 1309 al 1343, Giovanna I dal 1343 al 1382, Carlo III, con cui inizia la dinastia il ramo di Anjou Durazzo, dal 1382 al 1386, poi a Carlo III. A Carlo III succederà il figlio Ladislao, che diviene re a 8 anni. I francesi tenteranno di possessarsi il regno, ma Ladislao riuscirà a combatterli e li batterà definitivamente nel 1499. E poi durante il suo regno Ladislao occuperà gran parte dello stato pontificio, cercando di espandere il regno di Napoli verso nord. A Ladislao succede Giovanna II, la sorella, che è l'ultima della dinastia Angioina. Ladislao regna dal 1286 al 1414, la sorella Giovanna II dal 1414 al 1435. Dopo Giovanna II ci sarà una guerra tra Alfonso e Renato d'Anciò, Alfonso d'Aragona e Renato d'Anciò. Alla fine del 1443 Alfonso I diviene anche re di Napoli, per cui unisce i due regni che durante la guerra del Vesto si chiamavano Regno di Sicilia, e per cui, diventando re della Sicilia Citrafaro e Oltrafaro, diventa re delle due Sicilie, dei due regni di Sicilia, per cui re delle due Sicilie sarà il primo a chiamarsi re delle due Sicilie. Alfonso I è chiamato anche il Magnanimo, infatti crea una confederazione di un mercato comune che abbraccia i quattro regni di cui è re Napoli. Napoli è capitale della confederazione, oltre al regno di Napoli e al regno di Sicilia ci sarà anche la Sardegna, c'è anche la Sardegna e la Catalogna. È mecenate di moltissimi artisti, infatti ci sarà un periodo di grande fervore culturale a Napoli durante il suo regno. Ad Alfonso I, che regna dal 1443 al 1458, succede Ferdinando I, che regna dal 1458 al 1494, il detto Ferrante. Però Ferdinando I morirà prima della discesa di Carlo VIII in Italia e succede a lui, come dicevo, Alfonso II, che praticamente regnerà poco perché il regno di Napoli sarà guidato da Carlo VIII e abdicherà a favore del figlio. Infatti il regno di Alfonso II dura dal 8 maggio 1494 al 23 gennaio 1495, per cui pochi mesi. Il figlio succede Ferdinando II, detto Re Ferrandino, nato nel 1467, diviene re di Napoli dopo l'abdicazione del padre, si rifugia in Sicilia, formerà una coalizione con lo zio Federico, detto il Cattolico, e alla fine dell'estate del 1496 riconquisterà e batterà definitivamente Carlo VIII, riconquistando il regno di Napoli, però per la malaria morirà all'inizio dell'autunno. A Re Ferrandino succede Federico 1496-1503. A questo punto termina la dinastia degli Aragona di Napoli e diventano invece re di Napoli gli Aragona, gli Aragona invece spagnoli, ramo spagnolo, per cui il regno di Napoli non avrà più un re praticamente che risiede a Napoli, così anche la Sicilia. E dopo Ferdinando III, ultimo re degli Aragona, il regno di Napoli passa agli Asburgo di Spagna con Carlo IV come re di Napoli, che però è anche conosciuto come Carlo I di Spagna, e Carlo V del Sacro Romano Impero, perché era, oltre a essere il quarto come re di Napoli, era anche Carlo I, era anche re di Spagna, re del Sacro Romano Impero. A questo punto a Napoli dal 1504 in avanti, non risiedendo il re manterrà un funzionario che solitamente rimane in carica 3 anni, il viceré. Non è altro che un funzionario di origine spagnola che fa di tutto e per tutto le funzioni del re. I nobili napoletani nello stesso periodo faranno i viceré in Navarra o anche in Sud America, con quello che praticamente è uno scambio di ruoli di quello che poi sarà il grande impero delle Spagne. Il regno di Napoli non perde la sua sovranità come qualcuno sostiene, ma logicamente, entrando più fortemente nell'influenza della Spagna, diventa uno stato meno importante e meno prestigioso rispetto a quando aveva il re che risiedeva in patria. I re dopo Carlo IV, sempre secondo la numerazione napoletana, sono Filippo I, 1554-1598, Filippo II, 1598-1691, che è secondo per il regno di Napoli e terzo per la Spagna, mentre Filippo I per il regno di Napoli e secondo per la Spagna. Filippo III, 1621-1667, è per il trono di Spagna IV. Poi ci sarà Carlo V, 1665-1700, che è Carlo II di Spagna. Filippo IV, 1700-1713, che è conosciuto come Filippo V di Spagna. Mentre da Carlo IV a Carlo V sono Asburgo di Spagna, Filippo IV è un re di Borbone di Spagna. Dopodiché ci sarà la guerra di successione spagnola e la pace di Utrecht, per cui il trono di Napoli passa agli Asburgo di Austria e per cui ci sarà un re di Austria dal 1713 al 1734, che è Carlo VI, che per una strana coincidenza è anche Carlo VI come imperatore del Sacro Romano Impero. Dopodiché, ci sarà la guerra di successione polacca e nel 1734 diviene re di Napoli Carlo VII di Borbone di Sicilia, figlio di Elisabetta Farnese, e comincia la dinastia di Borbone delle due Sicilie. Che le cui vicende di questa dinastia sono più note di quelle delle dinastie precedenti. Carlo VII, divenuto re di Napoli nel 1734, e, come ho detto prima, oltre ad essere figlio di Elisabetta Farnese, è figlio di Filippo V di Spagna, era nato nel 1716. Oltre a divenire re di Napoli, diventa anche re di Sicilia. Come re di Sicilia ha come ordinale Quinto, è primo re della dinastia di Borbone Napoli-Sicilia. Il re, grazie a Carlo VII, torna a risiedere a Napoli dopo 231 anni e i regni di Napoli e Sicilia, con la venuta di Carlo di Borbone, si trovano in condizioni economiche, al momento che Carlo di Borbone sale sul trono, in condizioni economiche disastrose. Durante il regno di Carlo cominceranno a risanarsi. Sono molte le opere pubbliche che vengono fatte nel periodo che lui regna fino al 1759. E anche, possiamo ricordare anche per esempio che si avvia la costruzione dei siti reali, quali quelli di Caserta, mentre invece verranno completati quelli di Capodimonte e Portici, e incomincia la costruzione dell'Albergo dei Poveri per ricordare alcune delle opere. Però nel 1759 Carlo di Borbone, dato che il fratello Ferdinando VI di Spagna è morto, abdica dal trono di Napoli e diviene re di Spagna come Carlo III, e abdicando dal trono di Napoli abdica a favore del figlio Ferdinando IV, che poi è Ferdinando III di Sicilia. E infatti a Carlo VII succede Ferdinando IV e rimarrà re di Napoli fino al 1806, quando poi ci sarà l'invasione di Napoleone. Diciamo che già una prima invasione francese è stata nel 1700, ci fu nel 1799, 5 mesi fu instaurata la Repubblica Napoletana, che poi una repubblica, uno stato fantoccio, dove dei traditori giacobini appoggiarono, ai traditori e collaborazionisti appoggiarono l'invasore francese. Diciamo, Gerardo Marotta ritiene che con la Repubblica del 1799 comincia il Risorgimento. Io sono d'accordo perché in un certo senso le dinamiche che ci sono state nella Repubblica del 1799 si ripeteranno poi 61 anni dopo, e anche il modo con cui una determinata classe, casta napoletana tradisce e passa con gli invasori si ripeterà dal 1860-61 in avanti. A Ferdinando IV, siccome ci fu l'invasione francese del 1806, succede Giuseppe Napoleone, che rimane re 2 anni, 1806-1808, quando poi Giuseppe Napoleone diventa re di Spagna, e perciò il cognato di Napoleone Bonaparte, Gioacchino Murat, diventa re di Napoli dal 1808 al 1815. Gioacchino Murat tenterà, dopo la restaurazione, di riconquistare il regno di Napoli. Catturato a Pizzo Calabro, verrà fucilato in base a una legge che lui stesso ha fatto fare, che chi entra in armi nel regno di Napoli, per suscitare ribellioni, deve essere condannato a morte. Come un proverbio dice, Gioacchino facitta rigere, Gioacchino fu fucilato. Dopo il 1815 816 col congresso di Vienna, i regni di Napoli e di Sicilia si fonderanno nel regno delle due Sicilie, e tutti quanti sanno che dopo questa fusione Ferdinando IV come re di Napoli e III come re di Sicilia diventa Ferdinando I come re del regno delle due Sicilie, e sarà re fino al 1825 del regno delle due Sicilie. Dal 1825 al 1830 gli succederà il figlio Francesco I. A questi succederà nel 1830, appena ventenne, il figlio Ferdinando II, che da molti è considerato uno dei più grandi re della storia delle due Sicilie, e resterà re fino al 1859, quando morirà prematuramente all'età di soli 49 anni. E poi nel 1859 succederà a Ferdinando II, Francesco II, che è l'ultimo re delle due Sicilie, perché poi ci sarà l'invasione dei Polentoni e l'inizio dell'occupazione illegale del sedicente Stato italiano. Volevo anche ricordare brevemente, ma molto più brevemente, i re invece di Sicilia dalla guerra del Vespro fino al 1816. Allora, Pietro I dal 1282 al 1285 degli Aragona Sicilia, ramo di Barcellona, Giacomo I dal 1285 al 1295, sempre del ramo di Aragona Sicilia Barcellona, Federico II dal 1296 al 1337, Pietro II dal 1337 al 1341, Ludovico dal 1341 al 1355, Federico III dal 1355 al 1377, Maria dal 1377 al 1401, Martino I dal 1392 al 1409, Martino II dal 1409 al 1410, Ferdinando I dal 1412 al 1416, Alfonso I dal 1416 al 1458. Però dobbiamo ricordare che dal 1493 Ferdinando I è anche re di Napoli, perché a questo punto poi ci sarà Giovanni I, perché i troni di Napoli e di Sicilia torneranno un'altra volta ad avere re distinti dopo Alfonso I, e regnerà dal 1458 al 1479, Ferdinando II dal 1479 al 1516, Ferdinando II, detto Ferdinando d'Aragona il Cattolico, e anche Ferdinando III, re di Napoli, dal 1504. A questo punto arriva anche in Sicilia, ci sarà la dinastia degli Asburgo di Spagna, e abbiamo Carlo II, che è anche Carlo I di Spagna, e Carlo V come imperatore del Sacro Romano Impero, e anche Carlo IV come re di Napoli, perché a questo punto cominciano i re di Napoli e di Sicilia a essere gli stessi. A Carlo II succede Filippo I, poi Filippo II, Filippo III, sono gli stessi re, la stessa persona che regna anche su Napoli e sulla Spagna, Carlo III, e per cui anche il periodo di regno è uguale, che è anche Carlo II di Spagna e Carlo V di Napoli, e siamo arrivati così con Carlo III al 1700, poi dal 1700 al 1713 Filippo IV, che è Filippo V di Spagna, poi con la pace di Utrecht la Sicilia passa a Vittorio Amedeo di Savoia. A questo punto, dopo che dal 1504 al 1713 il regno di Napoli e di Sicilia hanno avuto sempre gli stessi re, con Vittorio Amedeo di Savoia per 4 anni la Sicilia avrà un re diverso. Poi fino al 1713-1729, 7 anni, non 4 anni, dopodiché la Sicilia, i Savoia scambiarono la Sicilia, fu imposto di scambiare la Sicilia con la Sardegna e divennero re di Sardegna, e il trono di Sicilia passò a Carlo VI, a Carlo IV dal 1720 al 1734, che era Carlo VI, imperatore del Sacro Romano Impero, e anche Carlo VI, re di Napoli. E a questo punto il regno di Sicilia continuerà ad avere lo stesso re di Napoli, infatti poi nel 1734 comincia la dinastia dei Borbone delle due Sicilie, Carlo che è conosciuto come Carlo VII re di Napoli e Carlo V come re di Sicilia, e regna fino al 1759 e abdicherà a favore del figlio Ferdinando III, che è Ferdinando IV re di Napoli, e sarà re di Sicilia fino dal 1759 al 1815, anzi gli ultimi 10 anni, siccome il regno di Napoli è occupato dai napoleonici, regnerà solo sul regno di Sicilia, poi ci sarà la fusione tra i due regni, il regno di Napoli e il regno di Sicilia. E con i re con i nostri re è tutto. Molti, quando parlano dei nostri re, dicono che queste non sono dinastie, parlano di dominazioni. La cosa è sbagliata, perché è vero che tutte le nostre dinastie sono di origine straniera, ma non è questo l'unico caso nelle varie monarchie europee, ci sono casi anche in altri paesi. Prendiamo ad esempio l'Inghilterra, che è considerata quasi una monarchia per antonomasia. Ecco, l'Inghilterra ha avuto varie dinastie e sono tutte di origine straniera, nessuno di origine inglese. Le prime dinastie sono stati i Normanni, che hanno cominciato nel 1066 con Guglielmo I, Guglielmo il Conquistatore, e hanno regnato in Inghilterra fino al 1154. Poi ci sono stati i Plantageneti, e anche questa è una dinastia di origine francese, che ha regnato dal 1154 al 1399 con vari rami, senza elencare i vari rami. Ai Plantageneti sono succeduti nel 1485 i Tudor, una dinastia gallese, e che hanno regnato dal 1485 al 1603. Poi gli Stuart, una dinastia scozzese, allora i regni d'Inghilterra e il regno di Scozia erano separati, e hanno regnato fino al 1714, tranne una breve pausa della Repubblica d'Inghilterra, che ci fu la rivoluzione per 11 anni, tra il 1649 e 1660, che Carlo I fu addirittura ghigliottinato. E poi dopo il 1714 arrivano gli Hannover, dinastia tedesca, che regneranno fino al 1901 con la regina, la dinastia finirà con la morte della regina Vittoria, e poi l'attuale dinastia è Windsor, che dura dal 1901, di cui fa parte anche la regina, l'attuale regina Elisabetta II. Ma nessuno dice che, per esempio, nessuno bisognerebbe dire che gli inglesi, ma soprattutto gli inglesi stessi, direbbero dominazione tedesca, siamo sotto la dominazione tedesca, dominazione di Windsor. Non sono solo, per esempio, l'Inghilterra, che la dinastia di origine straniera, per esempio gli stessi Romano, che regnarono in Russia per secoli, è di origine prussiana. Gli Aragona, che hanno regnato sulla Spagna, sulla Catalogna, sono di origine francese. Per cui, per esempio, sul Principato di Monaco, dalla sua fondazione alla fine del XIII secolo fino a oggi, regnano i Grimaldi, che sono di origine genovese. Cioè, diciamo che una dinastia di origine locale è un evento che sicuramente ci sarà stato nella storia delle monarchie europee, ma più un evento praticamente che è un'eccezione, perché la norma è sempre che la dinastia proviene dall'estero. Per cui, siccome non si parla di dominazioni, per esempio con l'Inghilterra, di dominazione francese, scozzese, gallese o tedesca, è giusto, anche per amor della nostra terra, che noi non parliamo più di dominazioni, perché questa cosa delle dominazioni l'hanno inventata i piemontesi settentrionali, per giustificare che noi siamo stati sempre dominati, per giustificare l'unica dominazione che abbiamo subito. Si sono inventati la cosa che siamo sempre stati nominati, in modo che non ci possiamo ribellare. Questo è una cosa che volevo dire. A proposito, per chiudere l'argomento delle due Sicilie.
Buonasera a tutti quanti, sono Giuseppe Pomeo, ci sentiamo la settimana prossima, arrivederci.